proviamo a aiutarci con questo complicato e prezioso strumento delle parole, no? Proviamo a aiutarci a entrare in questo grande movimento spirituale di cui questa liturgia ci avvolge. Tutto, avete sentito anche il Salmo, no? Cioè questo movimento del Vangelo, del muoversi di Dio verso l'uomo, della bella notizia appunto, questo muoversi del Vangelo incontro alla storia degli uomini. E magari ci può aiutare anche il capire in questa chiave anche quello che stiamo facendo in questo tempo pasquale in una piccola comunità cristiana di un quartiere, la cui verità profonda è proprio questo movimento evangelico, questo movimento dello Spirito. Cosa stiamo facendo noi? Per esempio, nei confronti di questi ragazzi, che sono gli uomini in fieri, cioè di questi anni il mondo sta producendo degli uomini, questi arrivano e noi in qualche maniera gli proponiamo la Pasqua come il centro, la Pasqua di Gesù, come il senso della loro vita. Ora la Pasqua del nostro Signore Gesù potrà veramente diventare il riferimento vero della loro vita? Oppure i giovani che si stanno sposando, e vedete come fanno a sposarsi, poveretti, in mezzo a tante difficoltà, a tante dispersioni, a tante, proprio difficoltà a cementare sta roba qui così seria. Questi giovani che si sposano, accetteranno di fare della fedeltà e della dedizione di Gesù il sacramento della loro vita comune? Cioè, per come si sposano gli uomini d'oggi, il Vangelo di Gesù, in che maniera gli va incontro, appunto? O i malati, soprattutto i malati gravi, si fideranno del passaggio di Gesù, della sua promessa, e andranno incontro alla morte con fiducia? E potrei continuare, appunto. Vedete come le pratiche di una parrocchia, noi siamo poco abituati a guardarle in profondità, appunto. Le pratiche di una comunità, di una piccola comunità, sono il movimento in atto del Vangelo. Ed è esattamente quello che le letture che abbiamo letto vogliono elaborare. In particolare, in questo racconto degli Atti degli Apostoli, che anche nei giorni feriali in queste settimane costituisce la lettura dominante, perché proprio racconta ciò che è successo ai primi cristiani e ciò che in qualche maniera è costitutivo per tutte le generazioni dei cristiani. La posta in gioco degli Atti degli Apostoli e di questa decisione decisiva, il primo balzo verso l'universalismo del cristianesimo, che avviene in questo dibattito attorno alla missione di Paolo e Barnaba con la comunità di Gerusalemme. La posta in gioco cos'è? È l'apertura alle genti. Sapete cosa sono le genti? Sono le genti. Cioè, sono gli uomini di tutta l'umanità, di tutta la storia, di qualsiasi angolo del mondo, così come stanno coltivando la loro umanità nella storia. E gli Atti degli Apostoli ci dicono: guardate che quello che è successo a Gesù è destinato a loro, è destinato a inverarsi nella storia come la verità della storia di ogni uomo. E allora si capisce questo passaggio alle genti dell'evento di Gesù che è sbocciato nel giudaismo e che poteva restare un bocciolo giudaico, un fenomeno interno al giudaismo. È diventato cristianesimo proprio perché si è universalizzato, no? E ha fatto apparire un popolo nuovo, la nuova eterna alleanza, no? Un popolo nuovo che è liberato da tutto ciò che particolarizza Israele e in qualche maniera lo contrappone alle genti, per esempio la circoncisione, per esempio il Tempio. Non c'è più circoncisione, non c'è più Tempio. Seconda lettura, no? Non c'è più Tempio perché il Signore Dio è l'Agnello, sono il suo Tempio. E la città, la lettura dell'Apocalisse, la città che ospita il nuovo popolo, ha 12 porte. Certo che portano, interessante questo movimento, no? L'iniziativa di Dio che è passato da qualcuno, le 12 tribù di Israele, certo porta il nome delle 12 tribù di Israele, ma avete sentito, sono aperte sui 4 punti cardinali e sono il numero 12 per indicare la totalità. E le mura, che certo poggiano sui 12 apostoli, che sono gli alcuni, che sono i testimoni del passaggio di Gesù. Ma gli apostoli sono inviati a tutte le nazioni, andate, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro ciò che Dio ha comandato, tutto ciò che io vi ho comandato. Ecco, su questo, secondo me, appunto, bisogna scavare. Chi apre questa visione? No? Chi ha il potere di aprire una visione per la quale il dono di Dio è aperto a tutti, è destinato a tutti? E questa è l'identità di Gesù. In Gesù noi appunto incontriamo Dio e il dono di Dio, e il suo dono è l'umanità dell'uomo, questo è il mistero di Gesù. Ciò che Dio ci dà è l'uomo. Credere in Gesù vuol dire proprio credere in questo. Quando noi diciamo quell'uomo lì è Dio, diciamo sta roba qui, che la grazia di Dio è l'uomo. Ovviamente è quell'uomo, solo lui, l'unico, che però per dono appunto assume, si fa partecipe di tutta questa vicenda delle genti che dalla terra si fanno umani. E sono chiamati a diventare come l'unico figli di Dio, no? Accogliere il dono di Dio in Gesù, battezzarsi, credere e battezzarsi, entrare nella Pasqua di Gesù, vuol dire accogliere la vera umanità e vuol dire misurare la nostra umanità sulla sua. Perché l'umanità di Gesù è la vera umanità di ogni uomo. Ma capite che alla luce di questo mistero unico che è Gesù, vedete anche lo sguardo sul cristianesimo come diventa più interessante. Il cristianesimo non è Gesù. Nello stesso tempo è legato a Gesù. Il compito del cristianesimo che è in qualche maniera di dar corpo a quell'umanità, o all'umanità vera, a quella che Dio pensa per l'uomo appunto, e d'altra parte di misurarsi su ogni cultura, perché l'umanità uno non l'acquisisce perché si mette lì a pensare cos'è l'uomo, l'acquisisce imparandola, si chiama cultura questa, no? La maniera in cui poi uno è coltivato dai suoi genitori, dai suoi fratelli, dalla sua civiltà, dalla sua epoca, dalla sua lingua, dai suoi simboli, dai suoi valori, dalle sue violenze, eccetera, eccetera, il positivo e il negativo che c'è dentro, no? Allora il cristianesimo ha come destino di inverare l'umanità singolare di Gesù nell'universalità culturale umana, e perciò di fecondare le culture e anche di giudicarle, certo alla luce del Vangelo di Gesù, ma cominciando tra l'altro continuamente a giudicare se stessi, perché nessuno ci garantisce noi cristiani di essere veramente uomini semplicemente perché noi abbiamo conosciuto Gesù, o no? Questo diventerebbe anche un discorso, lo traducevamo in rapporto alla famiglia un po' la scorsa volta, ma riguarda tutto, no? Sarebbe interessante assumere questo criterio in un mutamento culturale radicale come il nostro, nel quale noi ci stiamo illudendo che il cristianesimo sia quello dei nostri paesi di qualche anno fa, e siccome ce lo portano via, questo cristianesimo, diciamo che il cristianesimo è morto. Invece di assumere la responsabilità e l'entusiasmo di inculturarlo nuovamente in queste condizioni di queste città. questo sarebbe un discorso che ci porta molto lontano. Invece voglio andare avanti sulla suggestione di queste letture. Il Concilio di Gerusalemme, come vedete, sanziona questo principio, che non bisogna obbligare i greci, gli abitanti delle città ellenistiche, a farsi circoncidere, né a praticare il giudaismo, perché noi siamo salvati dalla grazia di Cristo Gesù. Questo è il principio. E quindi il cristianesimo, difatti, per questo principio, ha percorso tutto il mondo ellenistico, è arrivato fino alla Grecia, poi è arrivato a Roma, è arrivato nella Spagna, e poi ha fecondato in quella maniera complessa, complicata, tutta quella che noi chiamiamo l'Europa. E poi è andato in America Latina, la Nuova Europa, con tutte le vicende. Pensate a leggere queste robe qui, anche ci sono anche cose spaventose, voglio dire, dentro il cristianesimo, lo sappiamo, no? E cose grandiose, ma come tutte le cose degli uomini. No? Ma la lampada è appunto questo, che in qualche maniera con Gesù è passato tra noi il vero uomo, e lo portiamo tragicamente, goffamente, lo portiamo nella storia, nelle società, perché in qualche maniera l'uomo riesca a diventare uomo, riesca a accettare di lasciarsi diventare figli, appunto. Figli di Dio. In questo senso, oltre a questa decisione di fondo, e cioè che ciò che è successo a Gesù riguarda tutti, la decisione di Gerusalemme, è interessante, secondo me, anche quelle prescrizioni che vengono date nel Concilio di Gerusalemme, ve le ricordo. Dicono, ok, si può annunciare Cristo anche ai greci, purché però non mangino le carni immolate agli idoli, non legittimino delle unioni sessuali illegittime, in particolare l'adulterio, e non mangino le carni con dentro il sangue, perché è la vita. Ecco, queste robe qui, che sarebbe, se avessimo tempo, sarebbe interessante anche vedere come vengono da una lunghissima esperienza che preserva l'identità del giudaismo attraverso delle pratiche di purezza rituale, perché sono fondamentalmente robe del genere. Si tratta di non contaminarsi. Però non so se io azzardo troppo a fare queste letture, ma io vi invito a ripensare bene questo passaggio qui. Dunque, Atti 15, se leggete il capitolo di Atti 15, che mi pare un passaggio decisivo per capire il cristianesimo. In realtà, questi tre obblighi che sono imposti ai pagani, che possono essere letti come il compromesso della componente giudaica di Gerusalemme, che accetta il principio di apertura, tuttavia tiene legato a delle pratiche giudaiche. È una lettura che è vera, c'è questa componente. Però, secondo me, in profondità, questi tre obblighi sono in realtà un riassunto del Decalogo. Cioè, vorrei provare a leggere questi tre impegni, queste tre proibizioni che vengono fatte ai nuovi cristiani. Vorrei provare a leggerli come esigenze dell'umano. Li riprendo. Proibizione dell'idolatria. Questa è una questione decisiva. Certo, qui si esprime di non mangiare carne che è stata usata nei sacrifici agli idoli. Però la prescrizione fondamentale è tutta la parte prima dei comandamenti. Non avrai altro Dio né fuori di me. Questa è una questione radicale. Lo vedremo, se si sbaglia su Dio, si sbaglia sull'uomo. La menzogna su Dio è la falsificazione dell'umanità. Tutte le cose perverse dell'uomo corrispondono a un'idea perversa di Dio. E questa è l'idea di fondo della condanna dell'idolatria. E questo è un principio essenziale per tutti, per i cinesi, per i giapponesi, per gli italiani, capito? La prima questione è rispettare la verità di Dio, è custodire l'immagine vera di Dio, questo è il Tempio, perché perché Dio abita nell'uomo, non glielo porti te. Secondo, proibizione dell'adulterio, esempio del più radicale interdetto dell'incesto. Non desiderare, non puoi costruire l'umanità tua e degli altri semplicemente seguendo il tuo desiderio. Il tuo desiderio va impedito. Va impedito da che cosa? Dalla presenza dell'altro. E quindi dalla necessità di fare alleanza. Questo è il principio della differenza sessuale. E comunque di tutte le cose che avvengono attorno alla sessualità, che hanno come radice il comandamento radicale negativo, la proibizione dell'incesto, che poi è il fondamento di tutti i tipi di alleanze. Terzo, proibizione della violenza o dell'omicidio, non l'uccidere. Se voi prendete questo discorso della proibizione di mangiare le carni degli animali soffocati, quindi che hanno dentro ancora il sangue, no, non va letto, mi pare, come un semplice tabù alimentare, ma va letto alla luce dell'episodio di Noè al diluvio, Genesi 9, e del nuovo ordine del mondo che si stabilisce nella nuova alleanza, che è decisiva, l'alleanza con Noè da parte di Dio. Distrutto tutto il mondo, sepolto dal male, dal montare della violenza tra gli uomini, e rinato con questa nuova alleanza. Ora Noè riceve, per il nuovo ordine del mondo, riceve il comando di non mangiare la carne con la sua vita, cioè col suo sangue, dice il versetto 4 del capitolo 9 di Genesi. Non mangiare la carne con la sua vita, cioè col suo sangue, perché del vostro sangue, della vostra vita, io domanderò conto. È in forma simbolica l'interdetto che impedisce la violenza, che impedisce l'omicidio. Allora provate a pensare, mi dispiace di buttarli le cose così, ma mi sembrano cose assolutamente... Se noi nelle chiese smettessimo di zufolare le robette, vogliamoci bene, no? Ci si vuol bene sempre, tutti dopo. Tanto non si fa niente. Se non scendiamo in queste cose radicali della vita, che sono l'idolo, il sangue e il sesso. Mi dispiace dire queste cose in chiesa, ma il Signore parla di queste cose radicalmente. E c'è uno stretto rapporto tra i tre. Beh, il rapporto tra l'idolo e la violenza lo conosciamo, perché la falsificazione di Dio, la menzogna su Dio, a partire dal primo racconto fondatore dell'uomo, dell'umanità, del peccato appunto, la falsificazione su Dio e la proliferazione degli idoli, che sono le maschere sacralizzate delle nostre passioni, è all'origine dell'omicidio e di ogni forma di violenza. E d'altra parte sappiamo che la sessualità è il luogo privilegiato dell'idolatria o della sacralizzazione della sessualità o della sacralizzazione delle passioni, e è fonte inesauribile di violenza. Cioè è come se Dio appunto dicesse: sapete cosa vuol dire per me costruire il tempio in mezzo a voi? Che gli uomini non facciano gli animali brutali nella sessualità e non uccidano. Questo è il mio tempio. La dolcezza, la mitezza, la giustizia, appunto. L'amore fraterno, la fraternità. Questo è il tempio di Dio. Queste tre prescrizioni, quindi, proibizioni dell'idolatria, dell'incesto e dell'omicidio, della violenza, sono legate tra loro e riguardano ciò che è essenziale per la costruzione dell'uomo: l'idolo, il sangue, il sesso. e cioè il riconoscimento di Dio e l'alleanza tra gli uomini, e cioè il dono che Dio fa agli uomini della pace, e cioè Gesù, nostra pace. Pace agli uomini di buona volontà quando entra, e quando esce vi lascio la pace. E la pace è Gesù, nella misura in cui gli uomini smettono di essere violenti e avidi e diventano come Dio tra loro. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, dice il Vangelo. Lo dice nel Vangelo di Giovanni, alla vigilia della sua morte, l'uomo, l'unico, sta per essere ucciso e il suo sangue versato. Ma la sua morte mette fine al montare della violenza. Non seguirà la morte di Gesù un'altra morte, come ai tempi di Noè: chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. E Gesù interrompe questa catena della violenza. Questo vuol dire che ci salva con la morte. Ci salva dalla violenza. Ci trafigge il cuore perché diventi tenero verso i fratelli. Questo vuol dire che ci salva. Ci salva se ci facciamo salvare, se rinunciamo alla violenza. Se abbiamo fede, appunto. Se guardiamo Lui. Alla morte del figlio non seguirà un'altra morte. Dio non vendicherà la morte di suo figlio. Alla violenza e al peccato dell'uomo Dio risponde con il perdono. E quindi con Gesù fine di questa lunga storia raccontata dalla Bibbia, nel corso della quale gli uomini hanno usato violenza e si sono chiesti continuamente se le disgrazie, il male, non fossero un castigo, una rivalsa di Dio, l'idolo. Ecco invece la verità definitivamente rivelata in Gesù. Dio è amore, solo amore. Solo amore, non amore e giustizia poi, sì. Amore, solo amore, la sua giustizia è amore. E la sua rivalsa, regnavit aligno Deus, il nostro Dio ha regnato dalla croce, questa è la rivalsa, la sua regalità paradossale, no? Scrivete che è il re. E scrivetelo in tutte le lingue, perché questa è la verità per tutti, no? La rivalsa di Dio è di far trionfare l'amore dove l'odio e la violenza sono estreme. Questo è il ribaltamento. Nietzsche parlava del rovesciamento dei valori. Ok, questo è il rovesciamento dei valori. A meno che voi preferiate il suggerimento di Nietzsche di assumere con vigore la vostra solitudine, la vostra potenza. Sono due visioni radicalmente contrarie, no? Anche se cercano tutte e due, per alcuni versi, l'umiltà. E questa è la via aperta da Gesù sulla quale ci invita a camminare. E questa è la via attraverso cui scende lo Spirito, vedremo l'ascensione, la Pentecoste, no? Questa via l'ha aperta Gesù, la via allo Spirito, no? Cioè Dio, l'amore, verrà ad abitare con noi, noi, se noi lo vogliamo. E allora si capisce perché l'ultima parola che Gesù ci lascia, ricordate il racconto della sera di Pasqua, pace a voi, pace. È la riconciliazione, il perdono, la parola dello Spirito. L'ultima parola che Gesù ci lascia uscendo dal mondo, quella che ci farà capire tutto, è quella che ci ha rivolto entrando nel mondo, pace, pace in terra agli uomini del suo amore. E in questo senso, ma qui ripartirebbe tutta un'altra dimensione che Giovanni ci ha aperto. Allora l'uomo, l'umanità che accoglie l'amore e la pace che Dio ci dà in Gesù, è il nuovo tempio. Se uno mi ama, sentite bene sta roba, non se uno mi costruisce la chiesa, poi organizza la chiesa, poi fa. Se uno mi ama, osserverà la mia parola di non essere violento, di non essere avido, di essere fraterno. Amatevi come io vi ho amato, no? Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui. È così che il regno di Dio viene a abitare in questo mondo. E quindi, certo, noi veniamo in chiesa, ci siamo fatti una chiesa, usiamo degli schemi religiosi evidenti, è evidente anche la loro relatività, la loro ambiguità, a partire dalla liturgia, lo sappiamo, no? E può essere una delle cose più esteriori che ci siano. E tuttavia, siccome ci riconducono all'unico, in questo processo simbolico, storico-simbolico, diventa appunto in qualche maniera prezioso, diventa addirittura il centro del nostro sguardo. Ma appunto noi veniamo in chiesa perché poi uscendo di chiesa sappiamo cogliere dov'è il Tempio di Dio. Il regno di Dio viene ad abitare in questo mondo nel cuore dei veri figli di Dio. Quando veniamo qui, poi il Signore ci addestra l'occhio a capire chi sono i figli di Dio. Quelli che custodiscono la vera immagine di Dio, il Tempio, e combattono gli idoli, da qualsiasi parte vengano, che gli idoli si travestono di tutto, persino di religione. Sappiamo, anzi, è il luogo preferito, il sacro, la religione, per definizione. I falsi idoli si fanno passare proprio così perché anche loro si annidano nel sacro. E viene ad abitare nei veri figli che costruiscono la fraternità, nei legami che si intrecciano attorno a questo, come si dice, a questa energia terribile e splendida che è la sessualità. Anche qui è giusto che noi preserviamo dei templi cristiani della sessualità, virgolette. Ma mi pare che bisogna avere proprio questo senso grandioso di questa impresa enorme, difficile, che questi animali fanno per diventare uomini attraverso la sessualità e quindi per raccogliere tutto ciò che riusciamo a raccogliere. E i veri figli sono quelli che agiscono per la pace e quindi lottano contro ogni forma di violenza e ogni forma che mangia il sangue o la vita dei fratelli. Fratelli carissimi, la sorte degli uomini non ci può lasciare indifferenti. La redenzione operata da Cristo è offerta a tutti gli uomini. Con questa profonda convinzione rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Salva il tuo popolo, Signore.
Salva il tuo popolo, Signore.
Signore, all'interno delle comunità cristiane i conflitti e le tensioni devono essere risolti per il bene dei credenti e la libertà personale deve essere messa al servizio della carità. Guida e illumina la Chiesa perché non imponga agli uomini altro peso che anche quello dell'amore fraterno. Preghiamo.
Salva il tuo popolo, Signore.
Signore, aiutaci a vincere le tentazioni di piegare la tua parola ai nostri piccoli desideri e di interpretarla secondo i nostri bisogni. Donaci la capacità di ascoltarla con mitezza, con disponibilità, perché annunciandola e vivendola diventi credibile anche per coloro che ci stanno accanto. Preghiamo.
Salva il tuo popolo, Signore.
Signore, realizzare la pace sulla terra è un'impresa ardua, perché è ostacolata da troppi egoismi e prepotenze. Il tuo spirito illumini gli uomini, perché creino le condizioni necessarie a ridurre nel mondo le ingiustizie e le povertà, cause di tanti conflitti. Preghiamo.
Salva il tuo popolo, Signore.
Signore, ti affidiamo coloro che si prendono cura dell'educazione dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Il tuo spirito doni loro saggezza e sapienza per svolgere un compito tanto prezioso e tanto indispensabile per la crescita e il progresso civile della nostra società. Preghiamo.
Il tuo popolo, Signore. Dio misericordioso e fedele, concedi a noi il dono pasquale del tuo spirito, perché vediamo ciò che giova alla nostra vera pace e facciamo quanto sta in noi per costruire un mondo rinnovato nell'amore, per Cristo nostro Signore. Amen.